voi sapete che il 28, 29 e 30 verrà a Cesarvi e parlare della luce e dare una sessione di Buddha di medicina. Però oggi, venerdì sera, nella sala della biblioteca del Comune di Quarpu, che ancora una volta ci è stata gentilmente concessa per l'intercessione della nostra cara allieva Roberta, ci sarà bisogno di una mano d'aiuto per gli arredi dell'altare. E se qualcuno non si presenta, naturalmente sarà difficile preparare l'altare, conoscendo che Gresciadari è un tipo particolarmente meticoloso e puntigliosamente preciso, come si dice ad Oxford, più vinto, e di conseguenza chiaramente è necessario essere presenti lì. Stasera continuiamo per il discorso che abbiamo così appena accennato sulla tappe che il fedele illuminato deve precorrere per raggiungere la suprema illuminazione. Sono tutte, diciamo, questi percorsi che sono molto difficili da capire per un occidentale, perché naturalmente ogni dottrina viene compresa secondo il background culturale che si possiede. È difficilissimo, voglio dire, entrare in un attimo in una concezione che in qualche modo crediamo che non ci appartenga e che invece poi, quando poi proseguiamo con gli studi e con la pratica, ci accorgiamo che invece è quello che noi facciamo nella nostra vera natura, cioè una dimensione diversa di noi stessi attraverso cui possiamo accedere a dimensioni diverse della nostra mente. Ora, io non parlerò ancora della chiara luce, perché il Gesedag darà un insegnamento specifico su questo argomento. Volevo però appunto concludere questo breve excursus che abbiamo fatto con la lezione di stasera, perché dalla prossima settimana daremo istruzioni su quello che è il Nam Rim, cioè il percorso graduale, la lampada che illumina il sentiero sulla via della salvazione, sul sentiero graduale, e poi cominceremo appunto nella lezione successiva la lettura, che in certi passi può anche apparire complicata e difficile, e purtroppo ci deve essere apertura di cuore, altrimenti non si riesce a cogliere tutti gli aspetti estremamente importanti che invece questo libro possiede e questi insegnamenti posseggono, trascurando appunto gli aspetti più importanti. Ora continuiamo un attimo, per favore.
Tutto quanto esposto, compresa la pratica messa in atto dagli yogi, risulta incomprensibile ai non iniziati, senza la nozione di corpo di un Buddha, in sanscrito Kaya, in tibetano Sku, cioè le differenti manifestazioni o dimensioni di un essere illuminato. I Buddha, secondo Mahayana, sono esseri che hanno percorso le 10 terre o livelli, in sanscrito Bhumi, giungendo all'illuminazione nell'universo della dimensione della forma pura.
Un attimo solo, questo è una qualche cosa che fa ritornare sempre tutti quello che io ho sempre ritenuto, cioè il rapporto complesso che esiste fra il buddismo tibetano e la fisica quantistica, tutto il sistema quantico, per cui diciamo Quando noi parliamo di corpo, voglio dire, ovviamente non è detto che parliamo di corpo umano, si usa la parola corpo per definire qualche cosa che ha in sé una dimensione, no? Perciò possiamo anche parlare di corpus dottrinale, per dire, anche quello è un corpo, ma non ha niente a fare con il nostro corpo. Ecco, in sanscrito il corpo si dice kaya, e in tibetano si dice pu. E naturalmente di kaya, cioè questi corpi, ne esistono tre, che fanno parte di quella che è la dimensione del Buddha, o meglio, più che del Buddha, della buddhità, cioè di quello stato, di quella dimensione sottile e particolare che appartiene a un certo livello energetico che è possibile raggiungere tramite la pratica del buddismo. Perciò diciamo si parte da un kaya che fa parte di una situazione di base, il Marakaya, si sale nel Sambhogakaya e si passa poi definitivamente a raggiungere il corpo, la dimensione più sottile che esista, quella che corrisponde alla suprema illuminazione, alla comprensione totale di quello che esiste in questo universo, è che appunto una dimensione che non appartiene a questo livello, a questo universo. Tanto è vero che questi dharma, cioè questi punti istanti che si uniscono e disuniscono per formare questo mondo, in quel momento sono soltanto nominali, perché non esistono più, perché si è raggiunto un livello nel quale non esiste né spazio, né tempo, né luogo, ma esiste appunto uno status, diciamo, che può essere uno status particolare che è accessibile solamente a chi percorre una serie di gradini, di steps, diciamo, di particolari gradazioni del sapere, che rappresentano appunto i vumi, questo, diciamo, scalini che deve salire l'essere umano che vuole raggiungere la suprema illuminazione. Perciò diciamo il Bodhisattva, che non significa altro che un essere senziente che vuole raggiungere la suprema illuminazione, percorre questi 12 bumi verso le terre pure del Buddha, e a quel punto raggiunge una dimensione al di fuori di questo universo, una dimensione cosmica che fa parte di altri universi, ma del cosmo intero, in cui c'è un'assimilazione completa con la chiara luce. Andiamo avanti.
I Buddha, secondo Mahayana, sono esseri che hanno percorso le 10 terre o livelli, in sanscrito bumi,
più alto, per favore,
giungendo all'illuminazione nell'universo della dimensione della forma pura.
Esatto.
Ed è in questa dimensione che realizzano il corpo assoluto, Dharmakaya, è la definitiva natura della mente completamente illuminata, natura primordiale, sempre presente come seme in tutti gli esseri.
Oh, un attimo solo, questo è un altro passo estremamente difficile, perché naturalmente il Dharmakaya è una dimensione assoluta. Voi sapete che, come diceva il grande fisico tedesco Albert Einstein, l'unica cosa assoluta è che tutto è relativo. Noi siamo abituati per la nostra background culturale giudaico-cristiano, naturalmente, a pensare all'assoluto, e subito la parola Dio ci viene come corrispettivo di assoluto, vero? Ecco, non è quell'assoluto. È, diciamo, qualche cosa che è uno stato che è già presente dentro di noi, nella nostra mente, che però è nascosto dalle tenebre e dall'oscurità di questa nostra mente, perché la nostra mente è una mente legata al cervello e di conseguenza è una mente grossolana e di conseguenza piena di maculazioni o crescia, come si dice in sanscrito, e perciò di conseguenza è una mente che funziona come mente cerebrale. Però è possibile, liberandosi di quel software che esiste in questo hardware, cioè questo software che sarebbe il programma immesso dai nostri genitori, dalle figure parentali, dai nostri nonni, dai nostri zii, dalle nostre sorelle maggiori, quello che voi volete, liberare completamente questo livello agendo sull'interfaccia che si crea tra questo hardware e il software. E naturalmente è una interfaccia virtuale, però agendo su questo attraverso la meditazione del corpo sottile, come vedremo, noi possiamo resettare questo software e restituire a questo software la dimensione vuota, quello che si chiama la mente primordiale, l'unica mente che con la quale noi possiamo raggiungere lo stato di Buddha o comunque la chiara luce pura, perché senza quello non ci sarà mai possibilità di essere assimilati, perché saremo sempre un corpo umano con un cervello umano, con un programma umano, tutte cose utilissime e assolutamente validissime, ma che ci manterranno in questo mondo. Per fare una cosa diversa bisogna scoprire qualche cosa che noi non acquisiamo ma che già possediamo e che appunto è questa mente primordiale, una mente originale, si dice originaria, in sanscrito originario si dice puro, perciò una mente pura, che vuol dire una mente che non è assolutamente piena né di discriminazioni né di condizionamenti né di cristallizzazioni né di paradigmi, nulla, è una, diciamo così, una tabula rasa, cioè qualche cosa che esiste e per la quale intuitivamente possiamo attraverso il vuoto, che è la sua essenza più profonda, unirci strettamente alla luce, e in quel momento la luce, il vuoto e la mente, ve l'ho detto tante volte, la mente pura naturalmente, saranno la stessa cosa. E allora in quel momento il tutto, la mente, la luce e il vuoto saranno la stessa cosa, e si sarà raggiunta quella che è la dimensione dell'assoluto, cioè dove non esiste assolutamente nessun dubbio, e dove una cosa tanto disprezzata in questo mondo, perché ovviamente si dimostra sempre per la più parte falsa, ma dove invece verità e realtà coincidono. Certo, è fantascienza per noi a questo livello del nostro percorso, però è qualche cosa che noi possiamo sperimentare, e che alcuni di noi, che sono persone particolarmente predisposte a farlo, hanno talvolta sperimentato. Non è che esiste il buddismo solamente nel Dharma Buddha, esiste il buddismo in ogni filosofia, religione possibile, voglio dire, cioè non è che Buddha ne esistono soltanto nel buddismo, esistono Buddha anche in tantissime altre tipi di pratica o concezioni. Una volta una persona, mi ricordo, ma tanti anni fa, una persona che era una persona religiosa, non niente da dire su questo punto, non condivido il termine, non mi piace il termine, però diciamo ci capiamo cosa voglio dire quando definiamo una persona religiosa. Meglio sarebbe spirituale. E mi aveva detto che in un certo momento, trovandosi in una chiesa tedesca, c'era il suono dell'organo, a un certo punto quel suono dell'organo era sparito e lei si era sentita in quel momento assimilata alla luce di Dio, così aveva detto lei, no? Ecco, lei in quel momento non aveva capito, secondo il mio parere, modestissimo, che che lei invece si era assimilata proprio alla chiara luce, che lei poi aveva bisogno di definire come una parte al di fuori di sé, come un essere al di fuori di sé, e invece noi diciamo che questo è una parte di noi, una parte di noi, cioè qualche cosa che è dentro di noi e che possiamo liberare, una forza potentissima, perché, come ripeto, cito sempre il grande fisico tedesco Albert Einstein, diceva che tre cose sono infinite, e su una cosa si sbagliava certamente. Diceva: l'universo, la mente e la stupidità umana. Sull'universo si sbagliava, perché l'universo non è finito, e chiunque lo fa meraviglia che non lo capisse lui, visto che una cosa che ha avuto inizio non si riesce a capire come possa essere infinita, cioè, voglio dire, o è sempre stato ed è sempre sarà, è eterno, ma questo non è, oppure viceversa non può essere. Comunque resta il fatto che la mente è qualche cosa che noi possiamo estendere ad infinitum e possiamo raggiungere qualunque livello di percezione, di conoscenza, di sensazione, purché, ripeto, capiamo che abbiamo un mezzo potentissimo, a condizione di liberarlo di tutte le catene, tutti gli impedimenti, tutte le sabbie mobili nei quali si trova, usando quello che i tibetani definiscono mesi abili, che appunto sono le vie per la liberazione, che essenzialmente sono rappresentate dal duplice sentiero, però massimamente, secondo me, sono rappresentate dal fatto di portare questa mente attraverso la pratica meditativa e di visualizzazione a non discriminare, a non misurare, a non dividere e a non interpretare e a non osservare nulla razionalmente. Solo così è possibile, facendo tutta una serie di percorsi che sono molto complicati, difficili, poi li vedremo, perché facendo la RIM lo vedremo, potremo raggiungere un livello in questa stessa vita insperato. Magari non sarà possibile assimilarci in questo momento, però cominceremo a capire che almeno per certi momenti della nostra esistenza, per certi giorni della nostra vita, per certi minuti della nostra esperienza, questa cosa è possibile. E se è possibile in un minuto della nostra esperienza, è chiaro che magari con un attento studio, con un'attenta pratica, con una liberazione del cuore, tenendo il cuore vuoto, è possibile poi raggiungere livelli molto più elevati.
Il corpo assoluto viene generato da un essere illuminato per il proprio bene, e in questo contesto egli genera due corpi formali, in sanscrito Rupa Kaya, per venire incontro alle necessità degli esseri senzienti immersi nel samsara.
Cioè, quando si raggiunge uno supremo stato, voglio dire, in quello stato che corrisponde allo stato quantico puro, va bene, lo stato N, il campo dello stato zero, il campo akashico, chiamatelo voi come volete, quello è il campo di ogni possibilità e di ogni probabilità. Per cui, raggiunto quello stato, è possibile anche perfino rinascere in un corpo mortale, capito? In un corpo mortale. E questo aspetto, rupakaya, diciamo così, è qualche cosa che è possibile, perché, e bisogna misurare bene le parole, perché in quello stato, insieme a questa condizione di suprema illuminazione, di uno stato assoluto mentale, nasce incredibilmente un livello elevato di quella che si chiama karuna, cioè la compassione, che in qualche modo è quello che la caratteristica più importante di noi, non sembrerebbe, a dire la verità, perché tutti i disastri che combiniamo, tutti i disastri che facciamo, le violenze che commettiamo, le malevolenze e tutto il resto, però questo perché siamo oppressi dallo stato sansarico e siamo pieni di crescia, di queste maculazioni, ma senza queste resta intatta la possibilità di ritornare in questo mondo, per tante volte, se si vuole, naturalmente, per aiutare gli altri a superare le avversità, le difficoltà, i momenti di bisogno, ed essere, come dice il mantra che recito ogni notte, essere come una zattera, un ponte, una nave per aiutare gli altri a attraversare il fiume, capito? In qualche modo un barbiere, un infermiere, un medico che aiuti a curare le ferite profonde di questi crescia e da lì partire, perché se si superano le ferite gravi che le passioni hanno provocato, sapete, questo il Bulpa ha una lama a tre punte, a tre lame, no? Perché sapete che un coltello a due lame provoca una ferita che ha un bordo che, unendosi, può guarire per prima intenzione. Invece una ferita con un coltello a tre lame diventa di tre lembi e quello non guarisce per prima intenzione, deve essere suturato dal chirurgo. Quando guarisce dopo lunghissimo tempo, guarisce con cicatrici veramente bruttissime. Allora, naturalmente, le passioni fanno questo, ci portano a un punto in cui la distruzione di noi è tale che non riusciamo più a capire quello che ci accade e, diciamo, siamo ciechi conservando la vista. Essere ciechi senza avere la vista è comunque uno stato patologico che è dovuto al karma e a tante altre cose. Però certamente essere ciechi avendo la vista è un fatto molto molto triste. Ecco, noi dobbiamo capire che esistono degli illuminati che percorrono i selciati, le strade di questo mondo e che sono qui soltanto per permettere a noi di liberarci delle catene. Senza di loro non sarebbe mai stato possibile, i soli libri non sarebbero serviti a nulla.
Il Dharmakaya ha la dimensione della facoltà dell'illuminazione, senza nascita né morte, pura potenzialità scevra da caratteristiche, che contiene in sé l'insieme dei tre corpi e ne simboleggia quindi l'indistinguibilità.
Esatto, questa è la cosa principale, cioè proprio dove non ci sono più caratteristiche, capito? È come ritornare, cioè questo mondo è un mondo illusorio. Abbiamo moltissime particelle, noi siamo composti di moltissime particelle, ma di fatto non è completamente vero, perché siamo composti di numeri di particelle molto piccole, cioè essenzialmente il quark up e il quark down, per dire. Però per dare massa, per dare solidità a questo corpo che non avrebbe nulla a causa del nostro stato atomico, ci vogliono questi bosoni, questi famosi bosoni ipotizzati da Higgs, no? Ecco, in quello stato non ci sono più bosoni, non ci sono più quark, non c'è più nulla di tutto questo. In poche parole, noi siamo materia ed energia. Siamo una materia, diciamo onestamente, siamo, se ci vedessero, diciamo, per fare il fuoco, non varremo 5 euro, diciamo così, bruciati, facciamo il conto di una legna, 5 euro circa di legna, perciò siamo molto poco. Però abbiamo una cosa fondamentale, che è la mente, appunto, la quale consente di superare questo stato, diciamo, chiamiamolo così, terreno, in cui noi siamo confusi, fusi con, vuol dire, con la terra. Noi dobbiamo non essere confusi con questa terra. E per liberarci di questo bisogna innanzitutto capire che esistono dentro di noi due parti essenzialmente interscambiabili, ma non completamente interscambiabili, che sono appunto la materia e l'energia. Noi possiamo, sostenuta dalla materia in questo mondo, liberare la nostra energia a un punto che questa energia diventi energia pura senza la materia. A quel punto, una volta che raggiungiamo questo stato, e attraverso il passaggio dallo stato di nascita di rinascita e di morte, nascita, morte e rinascita, noi riusciamo a raggiungere quel livello che mai potevamo credere di raggiungere, proprio attraverso un processo che è quello della morte del corpo apparente, che invece tanto ci ha spaventato nel corso della nostra vita. Non è che è sempre stato così. Non è che tutti hanno paura della morte allo stesso modo, capito? Non è che hanno tutti paura della morte allo stesso modo. Però la morte, affrontata in modo sbagliato, può essere una cosa profondamente orribile. La morte è un processo necessario, Non c'è vita se non c'è morte, e non c'è morte senza vita. Ogni giorno che passa noi viviamo perché altre creature muoiono. Tutto quello di cui ci nutriamo, tutto quello che facciamo, certo, ci nutriamo di altre cose, di altri esseri, perciò per noi non hanno importanza perché sono appunto altri, ma non è così. Esiste la nostra vita perché esiste la loro morte, e attraverso la nostra morte esisterà dell'altra vita, in tanti posti di questa terra, ma in tanti posti di altri universi. Ma affrontare la morte in una maniera diversa, cioè uno stato di passaggio, uno stato intermedio di trasformazione, questo aiuta moltissimo, perché io ho conosciuto persone che invece avevano verso la morte un atteggiamento di venerazione assoluta. Ecco, questi erano, diciamo, persone non certo molto, molto vicine alla nostra dottrina. Io racconto l'esperienza che con il buddismo non c'entra nulla, ma serve a capire che cosa intendo. All'età di soli otto anni, fui trascinato da mio zio, fratello di mio padre, le cui idee non condividevo né punto né poco, ma che in qualche modo aveva un rapporto con me molto, molto intenso, perché era come un padre, e mi aveva trascinato in Spagna, una Spagna molto diversa da quella d'oggi, un paese tetro e orribile, ai funerali di un generale dell'esercito franchista che aveva fatto il colpo di Stato e aveva fondato la legione straniera spagnola. Si chiamava Milliana Sai Terreros. E io ho assistito al funerale di questo uomo, e sembra incredibile. Pensate che il motto di questi pazzi era viva la morte. Loro ammiravano la morte, loro e quella degli altri, e ammazzavano qualunque persona fosse di idee contrarie alle loro, o se vinti si lasciavano ammazzare da persone contrarie alla loro idea. Ecco, questa è una follia più pura. Questo è proprio il contrario esatto di tutto quello che un fedele illuminato dovrebbe fare, capito? La morte è uno stato naturale. Noi non abbiamo in questo momento possibilità di ovviare alla morte. E secondo gli studi che erano stati fatti quando io ero studente negli anni 60 della facoltà di medicina, parrebbe che insorga a un certo punto comunque nella nostra specie un istinto di morte. Rostand, che aveva studiato tantissimo, il biologo francese, un istinto di morte per cui comunque uno se ne vuole andare da questo mondo. Voi non ci crederete, ma io ho proprio avevo due zie, sorelle di mia nonna, che una è morta a 102 anni, una è morta a 104, che a me mi hanno detto a un certo punto io non me ne voglio andare da questo mondo, non, il mio compito qui è finito, non sto più a far nulla. Cioè non è, insomma, in poche parole, a differenza di quello che sembra, un mondo per noi. Noi siamo, viviamo qui, pellegrini in questo mondo, in qualche modo esiliati in questo mondo. Ma chiunque lo vede da quello che noi pensiamo, facciamo, nei momenti che la nostra mente raggiunge livelli più elevati di quelli soliti di mangiare la carne al forno, o come posso dire, le pardule o come sia, ci accorgiamo che c'è qualche cosa che va al di là di questo nostro mondo. Ecco, qualcosa che va al di là, il nostro maestro l'ha scoperto, ed è il grande potere di liberazione ottenibile attraverso la mente, a condizione che la mente, ripeto ancora, e non insisterò mai su questo punto, anche a costo di essere noioso, prima di tutto sani il processo che porta alle passioni, cioè non si lasci più intrigare e irretire dal processo delle pulsioni, da quello che viene istintivamente dentro di noi e che ci porta a commettere tutto quello che commettiamo. Ma quello, ripeto, come ho detto tante volte, da solo non basta, perché è possibile essere bravi e tranquilli, non essere più rabbiosi, non avere paura, eccetera, ma non per questo assolutamente raggiungere la suprema illuminazione. Per far questo, ripeto, bisogna salire di livello verso le terre pure del Buddha attraverso la capacità di riconoscere che niente è veramente reale, niente è reale, tutto è illusorio, tutto è illusorio, tutto è impermanente, tutto è interdipendente e nessuna cosa ha in sé l'essenza di essere considerata con una propria qualità che la distingue. Perciò tutto è appoggiato uno sull'altro. Ecco, in quell'altro sistema, nella dimensione, e questo non lo dicono soltanto i monaci buddisti o quello che ho scritto in questo libro, no, lo dicono i fisici quantistici, che c'è una dimensione in cui tutto questo perde caratteristiche e ci sono tutte le potenzialità, appunto perché le caratteristiche sono nient'altro che una qualità di questo mondo, di questo universo, che sta dentro quel bordo, quell'orizzonte assolutamente illusorio inventato della, come si chiama, questa soglia che è l'orizzonte degli accadimenti. Non sentite mai questo termine perché l'ho inventato io, ma l'orizzonte degli accadimenti è quello che è al di qua dell'orizzonte degli eventi, in cui si precipita in un buco nero o in un'altra dimensione. L'orizzonte degli accadimenti è quello che noi viviamo in questo mondo, quando la ragazza non ci vuole più, quando ci telefona persone che sono moleste, quando scopriamo di avere una malattia inguaribile o altro. Questo è l'orizzonte degli accadimenti, quello che accade, il tempo e il luogo in cui accadono le cose. Ma oltre questo, e lo dice chiaramente la fisica quantistica, esiste un altro mondo, non solo un altro mondo, ma un numero infinito di altri mondi, il famoso multiverso, e al di là il cosmo infinito, nel quale ci va al di là dell'orizzonte degli eventi. Ed esistono tutte quelle cose che hanno congruità matematica, che i nostri maestri hanno sono riusciti a scoprire, a penetrare con lo semplice potere della mente attraverso le tecniche di visualizzazione e di meditazione. Loro con la sola mente hanno scoperto questo, mentre invece i fisici, sia i fisici quantistici che i fisici atomici che gli astrofisici, sono arrivati alle stesse conclusioni, e queste conclusioni sono basate non su quello che si può vedere, perché niente di questo si può vedere, ma su una cosa fondamentale che rappresenta l'essenza profonda di tutto l'universo, che è la matematica. Matematica. Tutto quello che ha consistenza e congruità matematica è qualche cosa che esiste sicuramente, anche se non si può vedere o non ci si può arrivare personalmente, ma tutto quello che è congruo e consistente dal punto di vista matematico è di per sé qualche cosa che esiste. Una teoria che ha una profonda consistenza con congruità matematica è una teoria assolutamente valida. Quello che ci distingue, quando non diciamo qualcosa di erroneo, è che tutto quello che diciamo non ha consistenza e congruità matematica. Ecco, questo mondo che io vi ho così grossolanamente descritto ha consistenza e congruità matematica per menti ovviamente molto sottili e molto elevate, una matematica superiore nel quale non ci sono numeri, sia chiaro, ci sono i numeri, ma oltre i numeri c'è qualche cosa che non si può esprimere, è quello che si chiama l'ineffabile. Un grande matematico, se voi ne avete mai conosciuto, ve lo può far intuire, non basta soltanto le formule, oltre a quelle formule c'è un mondo che in qualche modo ha la stessa qualità della vibrazione di una musica del vuoto, capito? Di una musica del vuoto, cioè una musica senza strumenti, però qualche cosa che ha una profonda armonia e consistenza e congruità. E questo soltanto attraverso la mente si può vedere, nessun'altra cosa si può vedere se non attraverso la mente. Nessuno ci può parlare migliaia di anni di questo mondo. Io, come posso dire, potrei dirvi come cosa si prova a baciare la ragazza che si ama, non lo so, però mi guardereste con occhi dicendo ma vabbè, e poi che cosa consiste? Cosa vi posso dire? Solo se lo sperimentate lo potrete vedere. E concludo la lezione, e con vostra grande sorpresa scoprireste che a causa di una delle forze dell'universo, la forza elettrodebole, composta diciamo essenzialmente dell'energia elettromagnetica e la forza nucleare debole, nessuno di noi bacia veramente una persona, perché tutte le cose si respingono. Perciò crediamo di baciare, ma non stiamo baciando nessuno. Proprio siamo distanti da questa persona che stiamo baciando più di quanto siamo distanti dalla prossima Centauri. Non ci credete, vero? Quando dice io sono geloso di te perché sei stata baciata da un altro uomo, ecco, rimarrà senza parole, nel sapendo che non è stata mai baciata da nessuno. Un'altra cosa incredibile. Studiate la fisica atomica, la fisica quantistica e scoprirete più cose sul buddismo che leggendo i nomi. No, sto scherzando naturalmente. Sto scherzando. Domande?
Allora.
La voce alta però, perché purtroppo mi stanno cominciando delle orrende medicine che mi stanno rendendo sotto oltre che cieco.
Allora, come sarebbe che in un esperimento hanno sparato due particelle e benché una abbia fatto un percorso più lungo, sono arrivati tutti e due nello stesso obiettivo allo stesso tempo, perché lì il tempo non c'è. Ma questo è possibile per cercare di capire. Allora qual è l'invenzione che ha fatto andare queste due particelle in quel punto?
No, no, il discorso, questo non lo posso veramente spiegare stasera. Prometto, però. Non è difficile, però richiede profonde basi di fisica atomica e bisogna risalire agli esperimenti di Rutherford. Capito? I problemi delle asse di oro, capito? Con i fotoni, perché non sono tutte le particelle che agiscono così. Capito? Perché quando dice che sono particelle non è veramente vero questo, che arriva lì non è una particella ma è un'onda, è quello appunto che porta a quella vibrazione di cui parlavo io, e non posso veramente. Se un giorno avete piacere, io un giovedì farò una lezione supplementare di questo argomento, però è un argomento che richiede più una capacità di penetrare. C'è un libro antichissimo, diciamo le tavole di Smeraldo, in cui appunto ci sono tutti i segreti in qualche modo di questo universo, e uno dei segreti fondamentali è la vibrazione, però non è quella vibrazione, capito, che si sente. È qualche cosa che è al di là. Quando i maestri di Bön oppure i maestri tibetani parlano di un foro che ti permette del vuoto, questo è una bestialità, voglio dire, per chi lo applichi alla fisica classica o agli altri tipi di fisica, perché nessun foro ti permette del vuoto, lo sanno tutti, no? No, invece no, non è di quel vuoto di cui si parla, perché noi, quando noi parliamo di vuoto, bisogna capire di cosa parliamo. Noi confondiamo il vuoto con nulla, e non è così, il vuoto è un'altra cosa. Capire il concetto di vuoto, e non voglio proprio fare un'altra lezione adesso, è proprio capire, partire dal concetto dello zero. Quando si dice vuoto, noi chiamiamo il vuoto in tibetano tompali, e in sanscrito si chiama shunyata. Lo zero si definisce in sanscrito shunya. Ecco, chi capisce lo zero, e come diceva la maestra che avevo io, che quello era il nulla, sbagliava profondamente. C'è una parola in tedesco che definisce lo zero, e fa meraviglia che sia stato proprio il tedesco a usarla, che è null, da cui deriva poi la nostra parola nulla. Non è nulla lo zero, il vuoto è tutt'altro che il nulla, capito? Siamo in una concezione completamente diversa. E lì voglio dire, queste particelle che poi diventano onde, che sono onde e particelle a seconda delle condizioni, sono presenti sia in questo mondo che in altri diversi paralleli, e possono scomparire e rientrare in questo mondo in continuazione. Ne abbiamo prova. E se scompaiono loro in altri diversi e tornano loro in questi diversi, sono loro le particelle. Ma io di che cosa sono fatto? Io sono fatto di molecole, le molecole sono fatte da atomi, gli atomi sono fatti da particelle. Se hanno questo destino loro, posso avere lo stesso destino io. Sebbene voi non crediate ai vostri occhi, questa potrei attraversare questo muro, per dire, certo, non una volta, non 10 volte, non in 1000 volte, non in 10.000 miliardi di volte, ma ci può essere un punto in cui, con la sospensione dell'energia elettromagnetica, potrei passare. Basta che si verifichi il fenomeno che si è già verificato varie volte nella storia della Terra, l'inversione dei poli, e nel momento dell'inversione si interrompe questa cosa, io potrei passare attraverso questo muro, che non è solido come sempre, è pieno di un'infinità di buchi. Se noi non capiamo che tutto quello che vediamo è un'illusione, non riusciamo ad andare da nessuna parte. Perfino quegli elettroni sono una illusione, perché tutto è legato appunto a questi punti stanchi che si uniscono e disuniscono a formare questo mondo. Chiunque è stato innamorato, voglio dire, lo sa benissimo, no? che una volta che non sei più innamorato sembra che tutto sia diverso. E che cos'era allora quella? Una realtà? No, che non era una realtà, era un'illusione, ma che tu volevi spacciare per realtà e identificarti con essa. Ed è la ragione per cui poi si è sempre tristi, si è sempre di malumore, si è sempre disperati. Siamo capitati in questo mondo, un mondo che è un sogno, un mondo che non ha la consistenza dei nostri sogni, voglio dire, dei nostri sogni. Quando li facciamo la notte, talvolta facciamo dei sogni, in certe occasioni quei sogni sono più consistenti di questa pseudo realtà che viviamo. Se quando non riusciamo ad afferrare intuitivamente questo, potremmo anche essere studiosi di chimica, di fisica, di biologia, quello che volete, ma non avremmo mai afferrato quello che è l'essenza di questo cosmo, cioè quello che ci porta allo scerato, cioè alla conoscenza superiore.